Tre soldi. Terreno divino, cura e vocazione di un territorio. Di Andrea Collavino e Renato Rinaldi.
Quando dicevo prima che i vignaioli sono degli agricoltori privilegiati, è perché il vino di per sé è un prodotto privilegiato, ma non per l'alto costo. Perché il vino lo puoi bere tutti i giorni ed ha un uso. Ma in realtà, se vai a festeggiare qualcosa o ti ritrovi con un gruppo di amici, il vino non manca mai. Ognuno deve portare il vino che l'ha colpito, condividere con gli altri questo momento. E tanto più il vino è buono, tanto più, ricordando il bel momento trascorso insieme, si dirà: ti ricordi che abbiamo bevuto quella bottiglia dell'anno di... Ecco, questa è la differenza fra, non so, mangiare un buon purè con delle patate ottime, no? Che ti scaldano il cuore, però è finito lì. Ma se insieme a quelle patate c'è la bottiglia di vino, a quel formaggio c'è la bottiglia di vino, il tutto assume una completezza di tipo diverso.
Ecco, io credo che sia cambiato anche il modo di concepire il vino, anzi sono sicuro di questo. Basti pensare che negli anni 70 il consumo pro capita in Italia era di 125 litri anno. Non spaventiamoci di questo, ma il vino era un alimento, faceva parte della dieta, non si lavorava al computer, si lavorava di mazza e badile, per cui evidentemente nella dieta alimentare il vino rappresentava un fattore importante. Oggi a malapena raggiungiamo i 40 litri pro capite, quindi il vino non è più considerato una alimentazione, ma è considerato un elemento edonistico.
Produzione, vendita, consumo. Stiamo cercando di capire come si muovono i produttori di vino in un mercato che è diventato mondiale, dinanzi a consumatori sempre più esigenti e preparati.
L'idea classica italiana è mettere assieme e vendere tutto a 6, 7 euro, 10 euro, quel che è. Invece l'idea francese è alto. Quello sotto già li vale 6-7 euro. La grande vigna su può valerne 50, può valerne 100, perché ha delle caratteristiche di costanza, di durata, che sono ineguagliabili, e poi solo quel pezzo lì ha quella caratteristica, no? Così ovviamente metti in luce il potenziale del territorio, cosa che appunto i francesi sono stati bravissimi a fare. Contemporaneamente ci sono poche bottiglie delle eccellenze che trascinano anche le vagonate di bottiglie a 3, 4, 6, 7 euro. Quindi c'è immagine per il territorio e c'è anche dinamica nella vendita.
Però il Friuli Venezia Giulia produce talmente poco vino che varrebbe la pena, ecco, fare questa scommessa, perché produciamo appena il 2% della produzione nazionale, quindi 1 milione di ettolitri non è niente rispetto ai 14 milioni del Veneto, per esempio, no? Quindi loro possono permettersi anche di fare i vini così un po' più facili, un po' più economici. Noi dobbiamo in qualche maniera difendere la nostra peculiarità.
Io ho iniziato alla fine degli anni 70 a degustare vini, e quella volta circa, se non il 50, almeno il 30% dei campioni che mi arrivavano erano più o meno difettati. Adesso questa percentuale è sotto il 2%. Cioè vuol dire che comunque il vino buono da un punto di vista tecnico, se vogliamo, lo sanno fare dappertutto.
La qualità vuol dire sempre produrre poco. Ti può andare anche male, anche producendo poco, però producendo poco hai un po' di possibilità per fare un grande vino. Se parti con grande produzione hai già perso tutto questo. Non esiste la botte piena e la moglie ubriaca, o viceversa.
Io non vado mai al supermercato, mia moglie invece fa le spese. Mi parlava che hanno sostituito alla Coop una bottiglia con un'altra che costa un centesimo in meno. E ho detto, mi sono immaginato l'economia di un prodotto dove tutto si gioca su un centesimo, no? Tutto l'aspetto. È un altro mondo dal mio questo, ma ovviamente è un mondo che probabilmente conta anche più del mio, perché certamente c'è un business più grande con l'acqua minerale che non col vino, insomma.
C'era uno qua di un paese vicino che gli piacciono molto i vini, lui è molto conoscitore, no? E va sempre in giro con uno che di vino non capisce niente, solo beve, beve e basta, no? Questi vanno in giro per le cantine, ecco. E lui sempre assaggia i vini, no? Dice, buonissimo, pensa fra qualche anno cosa diventa fuori, no? È ancora un po' giovane, così. Questo gran parte succede con tutti i vini, no? Quando bevi un buon vino lo pensi, no? Un giorno vanno da Devetak su, da Agustili, su, da Agostino. Lui tiene molto le annate vecchie, ha tirato fuori un 61, mi pare, qualcosa di simile. E mette nei bicchieri e quello che sa di vino è andato a fare la pipì in bagno. L'altro è rimasto lì e prende il bicchiere e ha detto...
Chissà fra qualche anno.
Ha detto, no, ha detto, buono, però è giovane ancora.
Diciamo che negli ultimi anni... proliferano sempre di più questi personaggi che dopo un paio di bottiglie diventano esperti di vino, ed ecco che anche quando ti trovi a bere magari in una bettola senza troppe pretese, in qualche fraschetta nascosta in qualche paesello dove c'è un vino di casa che magari ha un minimo di spunta, di ossidazione, vedi queste persone che agitano, annusano e massacrano un vino che però non aveva nessuna ambizione di essere giudicato a quei livelli lì, aveva ambizione di essere l'espressione di una passione di un viticoltore magari di una certa età, della sua continuità nel fare il suo lavoro, e per cui secondo me no, non è che abbiamo perso il TAI, abbiamo perso il modo di approcciarci che c'era al TAI, abbiamo perso alle volte un modo di bere semplice.
In Friuli non si dice beviamo un bicchiere di vino, si dice un TAI, tradotto un taglio. C'è parecchia discussione sull'origine di questa espressione. In realtà è molto recente, probabilmente sorto in seguito al fatto che i vini, forse, che i vini friulani dovevano essere tagliati con i vini dell'Italia meridionale.
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere dei vecchi osti, ma ancora gli osti, quelli che andavano in giro nelle cantine, segnavano la botte e poi in primavera andavano a comprarsi il vino.
E poi tagliavano.
Prendevano il verduzzo su con l'altro verduzzo perché erano i migliori. E non andavano in una cantina a comprare tutto. Andavano a comprare il Tokaj lì, il Refosh di là, no? E poi si facevano i loro vini, facevano il loro stile di osteria, comprando i vini e anche mescolandoli.
Per quello si chiama taglio di vino.
Mancando una classificazione, era l'oste che classificava i vini e poi faceva il suo stile, cosa che è scomparsa negli anni, penso, bisognerebbe trovare la legge che ha,
credo sì,
la
credo,
legge di USL che ha proibito la manipolazione, cioè il taglio di vini acquistati, no? Per cui tu compravi quella damigiana e sigillata dovevi venderla. Per poter mescolare due damigiane dovevi avere un laboratorio adeguato. No le cianive da osterie, no, ma ci doveva essere proprio una sorta di cantina piastrellata, tutto. Per cui lì la cultura no, del taglio è scomparsa.
Saluta ragazzi! Salute! Tenetelo duro!
Il vino non è una cosa solo da vendere, è una cosa che devi tenere in cantina, perché devi tenerlo, perché quando hai la cantina vuota è triste, quindi è una cosa che tu la senti, cioè noi usciamo quest'anno a gennaio con un vino bianco, una riserva del 2001, siamo sul mercato. Chi assaggia i vini, chi fa le guide e tutto il resto, va a assaggiare i vini col metodo sbagliato, perché la prima cosa che va a cercare è i difetti. E non si rende conto che ci sono anche tanti pregi che lui non li sente quando hai questo approccio. Se tu hai un approccio libero sul prodotto vino, devi cercare di capire se quella cosa che a te non piace è un difetto o può essere una caratteristica di quel prodotto. Non mi piace, non hai detto niente, no? Quindi, oppure mi piace. Perché ti piace? Perché ti fa sentire bene, perché ti dà un'emozione. Il vino è un'emozione, no? Cioè, dovrebbe esserlo, no? Perché se tu bevi per sete, non bevi vino, no? Bevi altre cose. Quindi, poi noi siamo abituati anche ad andare a bere al bar 2, 3 bicchieri, 4, 5, senza mangiarsi anche niente, è un altro problema, no? Poi, quindi io non condivido quel genere di consumo, no? Ci deve essere in qualche modo un ragionamento sul consumo, ecco.
Ma vino per me è una cosa, possiamo dire, anche spirituale. Per questo penso che bisognerebbe trattare questa materia con un'altra filosofia, un'altra maniera. Non è l'unica via, no? Soprattutto di noi che siamo piccoli produttori, di stare su queste cose molto importanti, no? Vino è una cosa, per me è una cosa sacra, allora se vai a intervenire con veleni dentro non è più. Vino è un messaggero, una cosa che collega tutti insieme.
Io le vendemmie ne ho fatte già una sessantina e ho provato da ragazzo a portarle da Misiane in giro per le case, così la Misiane a spalla si portava nei quartieri, appartamenti, da 54 litri per 5.000 lire, no? Mi ricordo bene, fine anni 50. E, finito militare, noi abbiamo anche imbottigliato qualcosa prima, finito il militare ho deciso di iniziare a imbottigliare. Questo, cioè, imbottigliamento proprio professionale dal 64.
La maggior parte del vino fino agli anni 70 si consumava sfuso, no? Quindi non c'entrava la bottiglia. Quindi noi la bottiglia siamo giovani come zona, per quello siamo un po'... Quindi parliamo dopo gli anni 50, no? Qualcuno, ma diciamo la parte più massiccia di bottigliamento è cominciata dopo il 64, l'evento del consorzio, 64, 65 anni avanti, sempre di più dopo, no?
Dobbiamo pensare che noi ragioniamo su un contesto che è pre-industriale, non è chi opera in un contesto industriale opera in altri parametri, con altri parametri, però va tenuto conto di una cosa, no? Che a differenza di tutti gli altri, quelli che fanno il mio mestiere, come quelli che gestiscono i rover in Francia, che cosa cambia? Noi siamo costretti a misurarci con la vita, cioè il mestiere di contadino cos'è? A differenza di uno che fa automobili, che fa pneumatici, che fa computer, cos'è? Che noi ci dobbiamo misurare con la materia vivente e quindi dobbiamo adeguarci a regole e metodologie di approccio utili a gestire la materia vivente. Qua fa la differenza enorme. Ora, se la società industriale non è in grado di incorporare la vita nel proprio nella propria cultura, nel proprio modo di operare, evidentemente è quella che è arretrata, non siamo noi.
Terreno divino, cura e vocazione di un territorio. Di Andrea Collavino e Renato Rinaldi. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tressoldi.rai.it.